Rolling Tides.
Ecco, qui sì. Proprio siamo nelle atmosfere magrebine, si può dire.
Adesso ce lo dice Stefano, che è qua in studio e che è uno degli ospiti. L'altro sarà via telefono, ci collegheremo con Red Azine, un musicista marocchino di Bologna che ha partecipato a questo progetto di cui andiamo a parlare oggi per la diretta video. Lo faccio vedere, presentiamo Gnawa Rumi, eccolo qua.
È un Gnawa, hai detto
Gnawa,
così abbiamo sbagliato,
corretto, l'ho detto apposta così almeno mi correggevi e entra in testa la pronuncia giusta. Musica diasporica marocchina in Italia, una bella produzione, cioè, la stavamo guardando proprio adesso prima di iniziare l'intervista, con un libretto curatissimo con i testi sia in arabo che trascritti e niente. Stefano, se te sei con noi aspetta, ti apro il microfono giustamente così almeno ci sentiamo.
Io che salutavo.
Da quanto tempo stavi parlando?
Ore. Ho già spiegato tutto qua.
Allora dobbiamo ricominciare da capo. Gnawa Rumi, innanzitutto Gnawa e poi Rumi, cioè partiamo dalle parole. Okay. Partiamo dalle parole, cosa significano, cos'è la Gnawa e come è nato anche questa idea, questo progetto di raccogliere la musica diasporica marocchina in Italia.
Allora, la Gnawa è un grande mistero, nel senso è uno stile musicale, è una confraternita religiosa ed è un gruppo di fan di uno stile musicale.
Quindi è tante cose.
Tante cose insieme. E tutto questo in Marocco, nel senso il centro della Gnawa è il Marocco, ma neanche del tutto, nel senso che, andiamo con ordine, in tutte le città del Marocco ci sono periodicamente, specialmente il mese precedente al Ramadan, ci sono dei ritrovi, degli incontri, delle cerimonie in cui si suonano queste canzoni Gnawa e i musicisti fanno parte di una rete di fedeli, esperti, persone interessate o diciamo innamorate di questo stile di musica, che si riuniscono e sostanzialmente grazie a queste canzoni una parte delle persone che assistono a questi rituali entrano in trance. Sono delle trance fantastiche, furiose, super creative, impersonano personaggi, molto simile a quello che ci è stato raccontato del tarantismo, per esempio, no?
In cui... correggimi se dico una stupidaggine, della filosofia anche sufi, simile.
Allora,
qualcosa.
È legato in qualche modo al sufismo, però intanto come immagine esteriore non è tanto, noi del sufismo abbiamo in mente i dervisci
che girano
in Anatolia. Qui stiamo parlando proprio di trans furiose, nel senso somigliano a quelle...
Più alla Taranta, quindi, più alla tradizione...
All'afro-caraibico, cioè okay. Se avete presente per esempio quel film, i rituali della santeria, okay, del candomblé, e tutto questo ha origine nelle religioni e filosofie dell'Africa occidentale, del mondo Yoruba, per cui c'è un film fantastico che, se non avete visto, un film etnografico di questi proprio da manuale, che è Le Maître Fou di Jean Rouch, che racconta e mostra proprio le trans dei migranti nigerini, tutta l'ambito dell'Africa occidentale ha queste modalità di incontro col divino, che sono forme di incorporazione in qualche modo, che poi gli studiosi occidentali, europei, hanno chiamato possessione. A me non piace la parola possessione, intanto perché c'ha delle influenze,
cattoliche.
Sì, e poi c'è sempre questa ambiguità sessuale dietro, che invece è praticamente assente nel mondo, che io almeno da quello che io ho capito del mondo marocchino. Dobbiamo immaginarci che da questo nucleo dell'Africa occidentale, tra il 500 e il 600, ci sono state due grandi diaspore. Quella di cui sappiamo di più è quella transatlantica, naturalmente, che ha fatto nascere le religioni, appunto,
dei paesi tropicali,
dei paesi caraibici,
il cosiddetto sincretismo caraibici. Religioso,
esatto,
no?
Con il cattolicesimo, e sono sostanzialmente Candomblé in Brasile. Io non sono un esperto di religioni caraibiche, però
neanche
diciamo,
noi, quindi
vabbè, la più famosa è la
Il voodoo, la santeria a Cuba e il candomblé in Brasile. Sicuramente ci saranno milioni di altre varianti che non conosciamo. Però una seconda diaspora, che è meno conosciuta, anche ovviamente più piccola di numero e anche diversa come forme, è quella transahariana, per cui migliaia, decine di migliaia di persone sono state portate a forza in schiavitù dopo la caduta di Timbuktu nel 1600 dall'impero del Mali, e hanno attraversato il deserto e sono arrivate nelle città del Nord Africa, soprattutto a Marrakech, ma anche a Tunisi, a Tripoli, no? Sono state portate in schiavitù attraverso il deserto, e in queste città hanno portato hanno trovato una musica come quella che stiamo sentendo, che
neanche a farla apposta,
che è l'arabo, diciamo, non lo so, neanche di questo sono un esperto, sono esperto di molto poco di tutto questo, perché sono 3-4 anni che me ne occupo, quindi veramente ho rispetto per chi ci lavora veramente da decenni. Questa, diciamo, la musica araba classica, araba andalusa, diciamo orientaleggiante, no, che veniva con le influenze orientali, si è mischiata con queste modalità musicali, ritmiche e rituali. Erano tribali pure quelle del Nord Africa, però avevano proprio a che vedere con un altro tipo, un'altra modalità di incorporazione del divino, di rapporto col divino. E questo è stato un incontro che ovviamente è durato secoli, ci sono voluti secoli perché si fondessero delle forme che venivano dall'Oriente e delle forme che venivano dal Sud. Lo stesso nome Gnawa non si capisce bene che cosa vuol dire, perché non è una parola araba. Tendenzialmente dovrebbe avere la, siccome poi in arabo Gni vuol dire cantare, e però probabilmente invece l'origine è la stessa del nome Guinea, no? Quindi ha a che vedere con l'Africa occidentale. È un mistero già la stessa parola.
Perfetto.
Perché in questi rituali si sono incontrati questi mondi, e gli schiavi, queste persone portate in schiavitù, che poi era una forma di schiavitù molto più light di quella degli schiavi, diciamo, delle piantagioni americane. Era schiavitù, però era una schiavitù in cui ti affrancavi. Cioè, a un certo punto il pascià di Tetuan era un nero discendente di schiavi, per cui questa cosa in America del Nord non sarebbe mai successa, e neanche in America del Sud. E queste comunità si sono raggruppate intorno a questi rituali, e questi rituali sono continuati a crescere finché arabi, cristiani, ebrei, nordafricani di tutte le classi sociali hanno ritrovato nelle cerimonie Gnawa dei momenti di coesione, diciamo di scambio, e anche di quasi di, non direi di sofferenza, ma proprio di pathos comune, no? E queste cose si vedono, nel senso, chi va in Marocco, chi ha la fortuna, come ho avuto io, di essere invitato in delle notti Gnawa, il rituale si chiama la Lila, che vuol dire proprio notte, e lì vedi quello che noi ci siamo sempre chiesto, che è sta tarantella, che è sta trance, che è sta possessione, è stare insieme e lasciarsi pervadere da questo senso di collettività che si sprigiona con questa musica pazzesca, ipnotica, meticcia e diciamo misteriosa in qualche modo. Le parole da Gnawa non le capiscono manco gli stessi musicisti Gnawa. Nessuno che ti dice ho capito che cosa vuol dire Buriando, ho capito che cosa vuol dire Lokomami, non si sa, non si capisce che sono queste cose, però evocano delle cose molto potenti. E questo è Gnawa. E poi c'è Rumi.
E c'è Rumi.
Ah, e quindi era solo metà della storia.
Ho capito, allora. Queste cose vanno raccontate con calma.
Però se sei d'accordo, prima di passare a Rumi, ci ascoltiamo un brano da Gnawa Rumi, ed è proprio il primo brano, ci hai consigliato di mandare, il che si chiama, non lo trovo. Avevo letto prima
Shalabah.
Me lo ricordavo, iniziavo con l'SA.
Vi premetto che Rumi vuol dire ulteriormente, un'evoluzione ulteriore di questa musica, diciamo, tradizionale.
Allora, ci ascoltiamo Shalabah e poi torniamo con Stefano a parlare di Nawa Rumi. E leggo dal libretto: ogni volta che sbarco in Europa mi fanno sentire che sono dell'Africa. Quanto ci vuole per sentirsi in vita, lasciando terra, famiglia per la libertà? Questo leggo tra le note del brano che abbiamo appena ascoltato, Shalaba, da Gnawa Rumi, album che stiamo commentando con Stefano Portelli qua in studio. Nel corso della puntata ci collegheremo anche con Reda Zine, musicista invece che ha partecipato alle registrazioni di quest'album. E parlando di Gnau, abbiamo citato due diaspore, quella che dall'Africa occidentale portò milioni di persone ad attraversare in catene l'Atlantico, e alla stessa maniera, forse un po' diverso, il percorso invece da sempre l'Africa occidentale verso il Nord Africa. E sicuramente in questi ultimi 40 anni stiamo osservando un ulteriore movimento, un'ulteriore diaspora verso l'Europa, e quindi con decine di migliaia di persone originarie dei paesi del Nord Africa, dalla Tunisia, Algeria al Marocco, che si trasferiscono in Europa e iniziano a insediarsi nelle capitali europee, ma anche, non so, insomma, non conosco bene l'argomento, immagino sarà un fenomeno composito.
Quindi abbiamo detto che avremmo parlato della seconda parte del nome di quest'album, Gnawa.
E io ci aggiungo il carico da 90 per parlare anche di questo aspetto, insomma, di come nascono queste comunità Gnawa oggi nel territorio europeo, insomma.
E questa è proprio la ragione per cui abbiamo deciso di chiamare questo disco Gnawa Rumi. Allora, è un po' un azzardo come titolo, perché Rumi è una parola complessa. In Marocco c'è una polarità di base tra le cose Bildi e le cose Rumi. Ogni cosa può essere considerata Bildi o Rumi. L'olio Bildi è l'olio del contadino, l'olio Rumi è l'olio del supermercato, il miele Bildi è quello proprio anche un po' sporco, no? Che prendono col favo, eccetera, eccetera. Il miele Bildi è quello che importano
il miele Rumi
è quello che importano dall'Europa. Perché Rumi? Perché Rumi vuol dire Europa, nel senso che Rumi viene dall'antica parola Rum, che indicava l'impero romano bizantino.
Rum
è Roma, per cui i Rumi sono i conquistatori, sono i, come si dice, sono i crociati, per cui le cose Rumi sono le cose che vengono dai crociati. Considerate che in Marocco e in generale nel mondo arabo il tempo è percepito in un altro modo, cioè certe cose che noi, un po' accecati dal mito del progresso, no, che il passato si cancella tutto, siamo sempre orientati verso un'idea che quello che conta è il presente e il futuro, e il passato in qualche modo si lascia indietro. Io ho notato che nel mondo arabo c'è una presenza del passato molto più evidente, nel senso alcune cose che hanno a che vedere per esempio con le crociate, sono probabilmente, questo ha anche a che vedere con la condizione dei popoli oppressi, no? Per cui l'oppressore può dimenticare di aver oppresso, ma l'oppresso non può dimenticarsi.
Non dimentica, dopo secoli ancora non dimentica.
Per cui l'idea che questi Rumi in qualche modo producono delle cose che noi possiamo comprare, che hanno delle qualità particolari, magari sono più appunto evolute, sono più pulite, sono più elaborate, e si contrappongono a quelle che produciamo noi nella terra. Terra è bldi, cioè la nostra terra, la mia terra è bldi, il bled, e crea proprio una dicotomia tra il bldi e il rumi. La Gnawa Bildi è la Gnawa del paese, la Gnawa Rumi è la Gnawa europea.
Ok, quindi, perfetto, siamo riusciti a
arrivarci. Tutto. E quindi la Gnawa europea è è l'esplorazione, la Gnawa Rumi è l'esplorazione o il tentativo, il gioco sull'idea di esplorare che cosa sta succedendo a questa musica diasporica che già aveva portato, che già era stata portata dalla diaspora transahariana, che cosa gli succede con una nuova diaspora, che è quella transmediterranea. capito? Per cui nelle comunità marocchine e nelle comunità gnawa che ci stanno a Bruxelles, a Parigi, a Marsiglia, a Berlino e in qualche modo pure in Italia, a Londra, questo viaggio nuovo può essere letto col, diciamo, con le immagini, con le parole, con l'idea del viaggio antico che viene rievocato nelle canzoni gnawa. Per cui nelle canzoni gnawa ci sono spesso dei riferimenti a questo attraversamento del deserto, no? Per esempio c'è una frase che spesso torna in alcune canzoni, che è Jabuna Ba'una. Jabuna vuol dire ci hanno portato, Ba'una vuol dire ci hanno venduto. E nel disco Gnawa Rumi a un certo punto ci sta in una delle ultime canzoni, in se non sbaglio in Slanbi, c'è Redazin, con cui parleremo adesso, che fa tutta questa serie di Jabuna min Sawira, ci hanno portato da Sawira, Jabuna min Congo, ci hanno portato dal Congo, Jabuna min, e tutti i paesi dell'Africa da cui sono stati portati in qualche modo i migranti marocchini che stanno in Europa, ma richiamando un'immagine che invece ci sta nelle canzoni gnawa, che dicono Jabuna min Sudan, ci hanno portato dall'Africa occidentale, dall'Africa da sotto il deserto, no? Per cui c'è questo gioco tra una diaspora immaginata rievocata nelle canzoni e una diaspora nuova in cui i musicisti gnawa intervengono in qualche modo cercando di rielaborandola, però mettendola in relazione con quello che trovano in Europa. Per cui come gli gnawa antichi la musica dell'Africa occidentale l'hanno mischiata in qualche modo, l'hanno fatta incontrare con la musica araba, nel nord africana o orientale, adesso i musicisti gnawa stanno mischiandola con la musica
europea, diciamo,
europea. E questo non è che sia una contaminazione, come dicono, nel senso la musica si evolve soltanto per incontri,
certo.
Per cui non è che sia meno gnawa se invece di mischiarsi con la musica diciamo araba andalusa si mischia con la tarantella o col rock, no?
No, anche mi viene da dire delle considerazioni che sul concetto di tradizione dicono qualcosa, che non è un concetto
fermo e statico,
esatto, immobilità nel esatto. tempo, ma un concetto di continua rielaborazione nel contesto in cui quella tradizione viene poi vissuta. Comunque leggevo ho trovato il brano di cui parlavi, è la traccia numero 9 dell'album Sla Anbi, ma la mia pronuncia sarà sicuramente pessima.
Tra l'altro scusa se ti interrompo, solo per salutare questo mio amico marocchino che è all'ascolto, Monaim, e quindi forse la pronuncia ci può aiutare.
Sarà inutile perché continuerò a sbagliarle. Leggevo che collaborano, e magari questo ne parleremo con Redazin proprio dal punto di vista musicale, c'è però un nome che avrei voluto intervistare in radio e non è detto che non lo farò, Roberto Bellatalla,
fantastico, sì.
Fantastico, sì. Contrabbassista non nuovo a incontrare sì. artisti di altre culture,
sì. Io infatti scegli tu la canzone che vuoi, ma io una delle mie canzoni preferite del disco è Yorki Madani, che è una canzone in cui Roberto fa delle... Secondo me Roberto interpreta con il contrabbasso esattamente il senso della gnawa. Non è facile far suonare un contrabbasso con un gembri. Il gembri è lo strumento della gnawa, che è un basso acustico. Non è facile far suonare un basso acustico con un contrabbasso. Eppure Roberto, che ha un'esperienza veramente ventennale di lavoro sulla musica africana, è riuscito a tirar fuori, secondo me, delle sonorità che proprio fanno capire quest'idea dello spingere all'estremo, no? Dello spingere all'estremo negli alti, all'estremo nei bassi, e secondo me dà molto l'idea di che cosa vuole fare la gnawa. La gnawa cerca di trascendere la condizione umana, la condizione di schiavitù, la condizione di come si dice, di gettatezza, no? di rimanere fermi nel proprio posto, nella propria classe sociale, nel proprio stereotipo etnico, e spinge su tutte le frontiere, su tutte le barriere. E questi spiriti che evocano le canzoni, ogni canzone evoca uno spirito, per cui qui c'è Yorki Madani. Yorki Madani probabilmente è il nome di un personaggio invisibile, come Sutanbi, non si sa cos'è Sutanbi, forse Sultanabi. E Slanabi è proprio preghiera al profeta, Salah Annabi, quindi quello è proprio arabo classico. Per altre canzoni invece chiamano questi spiriti, e secondo me questi spiriti sono proprio quello che emerge quando rompi certe barriere. E la Gnawa ha questa capacità di rompere barriere, barriere culturali, barriere politiche, barriere
sociali,
sociali, sì, barriere economiche, religiose. Cioè, c'è tutto un settore di Gnawa che è Gnawa ebraica. Cioè, ci sono canzoni che sono canzoni per dei jinn, cioè degli spiriti non musulmani, che nel rituale Gnawa, cioè ci sono famiglie tuttora, famiglie ebree marocchine, che chiamano gli Gnawa per evocare degli spiriti loro, no? E cristiani ce ne sono sempre nella Gnawa, vengono francesi da sempre a vedere i rituali, eccetera, eccetera. E chiaramente c'è questa rottura di barriere tra la Gnawa, cioè diciamo tra la religione musulmana, diciamo ortodossa, e questi tipi di religione sincretica dell'Africa occidentale, in cui appunto erano considerati non ortodossi, quindi anche marginalizzati, e loro sono riusciti in qualche modo a reinventarsi in un ambito diciamo arabo ortodosso. E per questo tu prima dicevi il sufismo c'entra in tutto questo, perché il sufismo è quella corrente, è quell'insieme di correnti filosofiche che nell'Islam hanno reinterpretato e convogliato tutta una serie di filosofie, religioni e modalità pratiche che sono precedenti.
Certo, certo. Insomma, un po' come è avvenuto pure per la religione cristiana, che ha preso tante cose da quello che c'era prima. Insomma.
Il sufismo è il misticismo dell'Islam, no? Anche nel cristianesimo ci sono delle correnti mistiche che delle volte sono al margine, cioè non riescono del tutto a essere accettate o non vogliono essere accettate dalla dottrina ufficiale. Il sufismo è il misticismo, nel senso è quest'idea di un avvicinamento al divino attraverso delle tecniche anche corporee di respirazione. Cioè nel sufismo orientale c'è lo yoga, c'è un avvicinamento a tecniche, a pratiche, a filosofie che non sono di origine musulmana.
Sì, certo.
E il sufismo è in grado di fare questi ponti, no? E qui vabbè, bisogna leggere gli esperti del sufismo.
Sì, sì, no, era giusto perché era l'unico aggancio dentro di me che certo, trovavo, capito?
C'è un libro fantastico di Leccese di recente, sia Sufi Networks, che insomma sono tutte cose che ognuna. Questo è quello che mi succede a me in Marocco. Io ci vado da relativamente poco, sono andato per la prima volta 10 anni fa, ci ho vissuto un periodo, poi ogni tanto cerco di tornarci, e ogni volta che alzi una pietra sotto trovi un universo. È la stessa cosa con la Gnawa, nel senso in ogni cosa ci si può perdere per ore. Per questo io sto prendendo troppo tempo di quello che
no, ma figurati, è talmente interessante che ci hai lasciato a bocca aperta.
Ascoltavamo con piacere, però io stavo provando a cercare il brano che mi dicevi di
non è il 6? Non è il sesto?
Il 6, allora il quinto è Malu Malu, il 6 è Yurki Madani.
Esatto, Yurki Madani è fantastico perché è un brano tradizionale, cioè nel disco ci sta un po' di quella chiamata contaminazione, che non volevo dire, e alcuni più tradizionali, cioè più standard, proprio come gli standard jazz, no? Uh-huh. E questo, Yurki Madani è uno standard, però con questo lavoro incredibile del contrabbasso di Roberto Bellatalla.
E allora noi ce lo ascoltiamo, nel frattempo ci colleghiamo al telefono con Rea Dazzine e sì, continuiamo.
Saluto
questa
anche chi
chiacchierata
ci ascolta,
allargandola, aggiungendo un'altra voce.
Saluto Carmen che ci ascolta dalla Calabria addirittura, e penso si stia interessando parecchio a questo discorso.
سيدي ويا اولاد الغابه سيدي وكلكم حطابه سيدي ولا مسال علي
الله
ابا الله يركي السوداني يا ربي تافو
يركي مدني
aggiunta a questa chiacchierata anche Reda Zine, se ci senti.
Sì, ecco. Ciao a tutti.
Oh, coia.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
No, grazie a te per partecipare a questa chiacchierata. Stiamo ascoltando un po' di musica da Gnawa Rumi e chiacchierando con Stefano, e insomma già da un pochino, quindi abbiamo un po' parlato del progetto. In realtà quello di cui che non abbiamo molto approfondito è l'aspetto musicale di queste tracce che escono fuori da un'indagine sull'Italia e sulla musica diasporica marocchina in Italia. L'abbiamo ascoltata, però stavamo, ecco, prima di mandare quest'ultimo brano chiacchieravamo della presenza di musicisti anche italiani come Roberto Bellatalla, che nel brano che abbiamo ascoltato dialoga con lo strumento principale, mi viene da dire, con il suo contrabbasso, con il Gembri. Niente, io ti vorrei chiedere tante cose, però partirei un po' dal tuo racconto, dal tuo punto di vista, quanto questo progetto ti ha coinvolto, quanto ne sei soddisfatto ascoltandolo e riascoltando le registrazioni e le collaborazioni che ci sono state dietro questo progetto.
Sì. E allora, sì, intanto grazie di aver, insomma, dato spazio a questo progetto, anche perché, come notate, no, da italiani che consumano e vedano quello che succede come produzione culturale, c'è un'assenza proprio quasi scandalosa, direi, della proposta di quello che si fa da parte delle comunità immigrati qua, nel senso, come se questi milioni di persone che abitano in Italia non fanno musica, non fanno teatro, non fanno cinema, non fanno niente. Insomma, cioè c'è una rappresentazione completamente come dire, che nasconde tutto quello che c'è, e ce n'è, la prova è questo prodotto che è una piccola parte della tradizione, delle tradizioni musicali marocchine, eh? E la Gnawa è una piccola componente, e poi se vogliamo aprirsi c'è l'Algeria, c'è la Tunisia, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò io, cioè, già per partire, io sono anche se non avrei partecipato a questo progetto, sarei soddisfatto di un lavoro che è così, dove magari in Francia, in Belgio, in Inghilterra è stato fatto anni fa.
Era anche l'ora. Questa,
esatto. In questo contesto abbastanza buio, diciamo.
Te, ad esempio, da quanti anni è che risiedi in Italia e ti sei trasferito a Bologna?
Sì. Più di 10 anni da residente, sì, per cui... Sì, insomma, ho anche un paio di progetti musicali di matrice Gnawa e non solo, comunque sempre di dialogo tra musica africana e musica contemporanea.
Senti, ma che elementi rispetto ecco alla tradizione? Parlavamo con Stefano di come tradizione sia anche
influenzarsi di
qualcosa che si modifica,
contaminazione,
sì. Non piaceva, però che prende comunque
processo naturale sia dentro l'Africa stessa, perché l'immigrazione, come abbiamo parlato prima, diceva Stefano, dall'Africa nera al Nord Africa, già lì, secondo la topografia, la geografia dei posti dove si sono spostati queste confraternite, queste comunità, come si sono creati, come hanno trasmesso il sapere da una comunità all'altra, già c'è una mini varietà da una città che sta sul mare, da una che sta in montagna, come ovunque. E invece della diaspora in Europa e in Italia in particolare, non caderei in esotismi dove direi c'è qualcosa di molto molto atipico, perché alla fine la contaminazione è già stata in Africa, perché in Africa già, nel senso, anche parlando della contemporaneità, abbiamo avuto sempre contatti con l'Europa e con anche gli Stati Uniti, insomma, o le Americhe in generale, a livello di linguaggi culturali.
C'è un brano
prima, seconda guerra mondiale, dopo, anche prima, nel senso, c'è sempre stato un va e viene di scambio, per cui di influenza sui strumenti proprio, no?
Certo.
Cioè l'evoluzione del ghembri, che è lo strumento principale, oltre alle cracche, alle nacchere di metallo, il tamburo, è un'evoluzione che è diventata banjo, che è diventata altre cose, insomma, come a livello di cordofono, proprio di strumento. Poi, cioè, qua in Italia, sì, è vero che c'è una scena free jazz, per esempio, molto interessante, come c'era una scena prog negli anni 80-90, notevole a livello mondiale in Italia, e quello sì, ci sono dei pilastri, ancora musicisti di quella scena come Roberto, ma anche come Fabrizio Pulisi, per esempio, il pianista di origine siciliana, però di base a Bologna, col quale abbiamo questo progetto Faudà.
Saremmo arrivati a parlare anche di quello,
poi... Esatto, dove c'è una ricerca sia sull'Africa occidentale, l'Africa orientale, ma anche sempre connessa con le tradizioni della black music, del negro spiritual, del jazz moderno, dell'elettronica, del hip hop, anche come linguaggi di incrocio, insomma. Su Gnawa Rumi, su questo CD, siamo rimasti, diciamo, un po' più vicini comunque a una
alla tradizione.
Una tradizione, anche se c'è il tocco del il controbasso in questo brano che avete messo prima, del dialogo, diciamo, con, e poi anche la presa un po' molto dal vivo, perché si sentono i piedi, si sentono le mani, si sentono certe piccole gride che sono comunque, fanno parte del momento dell'esecuzione, della trance, dell'improvvisazione su un canavaggio tradizionale che esiste ed è forte, è molto codificato. come nel primo brano che avete messo, vabbè, lì era un po' più esplicito sulla chitarra elettrica, diciamo.
Bene, ci parlavi di un tuo progetto, Fauda Trio, adesso si chiama Fauda, credo, il gruppo.
Sì, ha cambiato nome. Come Fauda Trio, esatto, perché adesso siamo quartetto fisso con Brother Martino, Danilo Mineo, Fabrizio Puglisi, tastiere, drum machine, sax, flauto e percussione. Danilo Mineo, c'è questo album dove il primo è stato registrato a Essaouira, che sarebbe la Mecca, un po' la culla di questa cultura.
Dove c'è anche un festival estivo, credo.
Esatto,
molto
dal
importante.
98 c'è il festival che ha dato molta risonanza a livello internazionale a questa cultura, che è diventata, tra l'altro, da 3-4 anni patrimonio immateriale UNESCO dell'umanità. Iscritta proprio come patrimonio UNESCO, ecco.
Senti, ma invece rispetto al intanto volevo ricordare il vostro concerto, sarete ospiti anche voi con
Fauda all'Angelo May. Ci sono componenti dei Fauda, sì, c'è Brother Martin, Danilo, per cui ci abbiamo anche dei brani, cioè Abdullah Ajarrar, che è un Gnawa di Essaouira meraviglioso, Amin Zelzouli, che ha interpretato il brano Yurki Madani che abbiamo sentito adesso, della scuola di Casablanca, che alla voce al Gembri, c'è Badr che è di Rabat, sono residenti a Firenze rispettivamente, noi da Bologna e Antonio Baltazar, un amico musicista e ricercatore musicologo che pure sarà ospite. E insomma, sì, faremo una lila, una notte.
Sarà una lunga notte di musica.
Esatto, dove proveremo brani del CD dei Gnawa Rumi e non solo.
E non solo, ma certo, una considerazione che facevi te proprio all'inizio è l'essere musicista in Italia. E questa...
Sì, era un modo un po' provocatorio.
No, ma è vero.
Per entrare a gamba.
No, è vero, cioè, è difficile intravedere spazio per queste espressioni culturali che vengono un po' strozzate sia dal mercato discografico.
Abbiamo tanto lavoro da fare qua in Italia, purtroppo, non solo per le musiche che hanno, cioè, come sapete tutto, nel senso che tutto parte dallo spazio che si dà alle cose che abbiamo, dalla scuola,
anche dal sostegno che a questa cultura che uno può ricevere, insomma, dalle amministrazioni, da...
Ma guardi,
c'è stato il nulla. Cioè, fate tutto da soli, o avete riuscito un po'.
No, a dire la verità, allora ti dico.
Beh, Bologna è una città
l'ultimo
aperta,
album,
diciamo, in questo senso.
Esatto, sì, è la città progressista d'Italia. Dixit. No, però diciamo che l'ultimo album, questo di Fauda, Abu Maye, che c'è un video che presenta, tra l'altro con un illustratore, un fumettista di Roma, che si chiama, di Milano, che si chiama Squaz, che ci ha lavorato su questo videoclip, se vi interessa. Insomma, è un...
Andiamo per chi volesse cercare, esatto, su YouTube questo videoclip. Fatto,
esatto,
là.
Fauda Abu Maye, lasciate un commento qualsiasi. Racconta un po' questa storia del viaggio di questa band da Bologna al Cairo, sulle rive del Nilo, per arrivare a Addis Abeba. E c'è anche delle domande su... l'inconscio italiano riguardo tutta questa la storia italiana in Libia, in Etiopia, eccetera, e questo è il concept dell'album. L'album è stato prodotto da noi grazie al sostegno della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich di Bologna, che è una realtà che sta nella didattica da oltre 20 anni, e con il sostegno il bando Bologna UNESCO City of Music, perché anche Bologna ha avuto questo premio qualche anno fa, che si chiama Città UNESCO della Musica. Ci sono qualche città nel mondo, come sapete abbiamo il primo conservatorio tipo in Europa e altre cose legate alla musica, per cui abbiamo avuto un piccolo sostegno per la produzione, la stampa dei vinili,
è importante anche per diffondere, sì, appunto.
Perfetto, ci hai incuriosito, sì, abbastanza, e quindi Abu Maye adesso lo passiamo. se rimani collegato c'è pure Stefano che ti fa una domanda, così almeno interloquite anche voi, perché lui magari saprà cosa chiederti di interessante che noi non abbiamo chiesto ancora. Quindi rimanete con noi e ci ascoltiamo Abu Maye.
Sì, no vabbè, volevo intanto salutare Reda, che insomma, diciamo, Reda è stato un pilastro di questo progetto, nel senso Reda è un po' più di un musicista, nel senso non c'è niente di male a dire che una persona è un musicista, ma Reda oltre che un musicista è un intellettuale decoloniale, per cui cioè, è una persona in grado di mettere in gioco nella musica e nel, diciamo, nella modalità di produzione culturale è tutto, tante cose di cui ha veramente bisogno l'Italia in questo momento, cioè una riflessione seria, profonda, dolorosa sul fatto che quello che dicevamo prima, no? Che certi passati non si possono dimenticare, mentre gli oppressori o chi comunque è cresciuto in un paese oppressore ha la tendenza a dimenticare. E vabbè, io diciamo sono stato folgorato quando l'ho conosciuto, è stata una delle persone che mi hanno fatto capire che poteva funzionare un progetto come quello di Gnawa Arumi. E prima di fargli proprio una domanda specifica a lui, ci tenevo a tracciare brevemente la genesi di questo disco, perché diciamo questa cosa, il disco Gnawa Arumi e il concerto che ci sarà il 13 aprile all'Angelo Mai, diciamo è stato reso possibile da un'enorme quantità di persone disparate che non si conoscono, che però ci terrei un po' a nominare. A questo proposito è anche importante la domanda che gli avete fatto sul supporto delle istituzioni eccetera. Questo concerto sarà possibile perché l'ISMEO, l'Istituto di Studi del Mediterraneo dell'Oriente, e in particolare Salvatore Morra, sta organizzando un congresso su musica e trans e ci ha chiesto di di far fare il concerto iniziale, diciamo, di apertura di questo convegno a Gnawa Arumi, per cui qui c'è
a Roma sarà questo convegno?
Il convegno sarà a Roma, sì. Okay, okay. E questa chiaramente è una cosa molto bella perché ci permette di tenere insieme l'aspetto appunto musicale, di diffusione culturale, eccetera, con l'aspetto di ricerca che fa parte del lavoro di Gnawa Arumi,
diciamo.
Etnomusicologica, anche etnografica, nel senso, io non sono un etnomusicologo, però questo disco è il prodotto di un incontro tra io stavo lavorando in Marocco su un'altra questione, la questione degli sfratti, delle trasformazioni urbane, e a Essaouira ho conosciuto Hélène Sechee, che è un'etnomusicologa dell'Accademia Belga, del Conservatorio Reale di Bruxelles, che aveva fatto già un disco sulla musica diasporica marocchina a Bruxelles, la musica marochelloise, diciamo, musica dei marocchini di Bruxelles, un disco bellissimo, si chiama Jola, che è proprio la Hidden Gnawa Music in Bruxelles, Jola, J-O-L-A. E quando ci siamo incontrati abbiamo detto, beh, proviamo a fare una cosa simile in Italia. E questa cosa, ovviamente ci sono voluti diversi anni arrivare alle registrazioni di Gnawa Arumi, di mezzo c'è stato un altro personaggio importantissimo che è un animatore culturale, proprio un apritore di mondi, che è Khalil Mungi, dell'associazione Casablanca Gnawa Culture. Cercatevele queste cose se vi interessa. Gnawa Culture, Gnawa in quel caso scritto con OU alla francese, diciamo. E qui in Italia c'è stato l'accoglienza di questo progetto da parte del Circolo Gianni Bosio, che già di per sé stava facendo insieme alla casa di produzioni Nota una serie di dischi di musica migrante, per cui c'è un disco di musica rumena, un disco di musica ecuadoregna, eccetera eccetera. Abbiamo detto a Roma e abbiamo detto proviamo a fare un disco di musica Gnawa in Italia, e a quel punto abbiamo chiamato a Roma alcuni dei musicisti Gnawa che io avevo incontrato in questa mia esplorazione della Gnawa europea, per cui chiaramente ci sono Reda Abdellah Jarrar, che a Bologna, Reda appunto, che a Bologna, come ha detto, ha fondato i Fauda, Abdellah Jarrar, che sempre a Bologna ha fondato un altro gruppo Gnawa meticcia, diciamo mestita, che sono i Jed Balak, con musicisti calabresi, ci sono un paio di pezzi, almeno un pezzo qui in questo disco, e Amin di Firenze, e contemporaneamente ci sono due musicisti che non ci saranno il 13 aprile qui a Roma, che paradossalmente sono i più vicini alla Gnawa a Roma. Uno è Nureddin Fatti, che insomma era abbastanza conosciuto anche negli anni 90, adesso sta facendo un lavoro molto interessante, si chiama Tara Gnawa. E poi c'è il decano della Gnawa, diciamo, romana, che è Abdelrazak Telmi, che è un maestro Gnawa di Marrakesh, del quartiere di Babaylan, che vive a Roma da decenni e che suona spesso in giro per locali, e che diciamo fa parte anche lui tangenzialmente del progetto Gnawa Arumi. C'è una sua canzone su Tambi che avevamo registrato in precedenza sul disco, e che comunque, diciamo, il punto è che Gnawa Arumi, no, e poi naturalmente, scusate, poi voglio dire due cose su Gnawa Arumi per introdurre la domanda che voglio fare a Reda, e poi ci stanno tutti questi musicisti e ricercatori italiani, per cui c'è Antonio Baldassarre, che nominava prima Reda. Antonio Baldassarre è uno dei primi etnomusicologi italiani che hanno lavorato sulla Gnawa, è interessante perché il disco si apre con la canzone che abbiamo sentito prima, Shalaba, in cui Reda canta una quartina, diciamo, di Gnawa in italiano, che potrebbe essere la prima canzone Gnawa in italiano, in una lingua europea, che sia mai stata registrata. Non lo sappiamo, però è possibile.
Forse in francese ci sarà qualcosa.
Non ne ho saputo niente, poi ne esploreremo. E si chiude con una canzone registrata con Halimbara Meskin, registrata da Antonio Baldassarre, l'etnomusicologo, che canta in arabo invece. E quindi ci sta questo scambio che apre e chiude il disco, che è interessantissimo. Poi è bellissimo perché Antonio Baldassarre è abruzzese, per cui ci stanno addirittura le cadenze abruzzesi nell'arabo. Lui è un genio, nel senso, Antonio è forse l'unico etnomusicologo che si azzarda a cantare e suonare il gembri, che insomma io posso suonare nacherette, però lui sta proprio su un altro piano, perché diciamo che Antonio Baldassarre possiede a casa sua, sotto il Gran Sasso, a Isola del Gran Sasso, uno degli strumenti epici della Gnawa, che è il gembri di Mallem Sam, che è il gembri, scusate, il gembri di come si chiama? Pacco. No, di Pacco. Che sta sulla copertina di Nassar Gwan, del disco Sinia di Nassar Gwan, no? E sta lì, nella casa sua, in mezzo al Gran Sasso, sotto il Gran Sasso. Quindi sono cose importantissime. Poi c'è Mario Camporeale, che fa parte della Titubanda e che suona da tempo con Abderrazak qui a Roma. E lui c'è poco nel disco, fa delle presenze, però è un altro dei musicisti italiani che stanno lavorando con la Gnawa in questo momento. E c'è Giulia Barra che ha fatto i cori insieme a me, pure io ho fatto due coretti, insomma. E poi naturalmente c'è Matteo Portelli, mio fratello, che è tecnico del suono, che ha registrato, masterizzato, diciamo ha mixato in un modo secondo me strano, non perché è mio fratello, però ha fatto un lavoro straordinario con questo disco nello studio, nel suo studio che è il White Lodge. E questa è un po' la storia, nel senso, qui sono venuti a Roma questi musicisti, li abbiamo fatti incontrare, insomma, io e Hélène. E il risultato di questo incontro sono state una serie di canzoni che poi abbiamo alternato a canzoni che gli stessi musicisti già avevano registrato in precedenza. Questo per dire che Gnawa Rumi non è un gruppo, è più che altro un'idea. È un'idea, per cui io, questo è quello che mi piace discutere con Reda. Insomma, noi adesso facciamo un concerto di Gnawa Rumi, ma magari tra una settimana il concerto di Gnawa Rumi lo fa Amin per i fatti suoi con gli amici suoi, e la settimana dopo la facciamo io, Abderrazak Telmi, a che ne so,
un collettivo, per usare un termine,
sì,
più,
diciamo, è una rete, no? Che è un po' la rete, riflette un po' l'idea della rete degli Gnawa, in cui ci sono sì delle crew, no? Dei gruppetti intorno a alcuni maestri, però è tutto molto fluido, no? Quindi io volevo dire anche a te, Reda, come vedi questo concerto e come vedi un po' il futuro, no? Della Gnawa in Italia e in Europa, che cosa ti immagini, che cosa succederà, che cosa può rappresentare questo concerto, che comunque è un'occasione per far conoscere la Gnawa, ma anche la presenza della Gnawa in Italia.
Sì, ma diciamo che il fatto che sia a Roma, perché alla fine suoniamo sempre al nord,
finalmente siete scesi un po' più in giù,
è più il lato simbolico, capito? La capitale, del resto
seguiamo Roma,
tra l'altro il nome della radio è interessante,
radio, no, città aperta.
Detto ciò, sai, come hai detto, è fluido, nel senso, dal disco stesso ci sono brani asciutti, molto tradizionali, eccetera, e cose che richiamano il futuro o guardano avanti. E la stessa cosa, una delle cose che interessantissime nel disco, e anche se avete notato, c'è un brano cantato da bambini nelle scuole di San Lazzaro d'Emilia, ed è, fa parte di un laboratorio di didattica musicale, si chiama Voci del Mondo, che ho fatto con questi bambini di quarta elementare e che poi sto continuando a portare, per dire, in altre scuole, e, legato a strumenti tradizionali, magari ricostruiti con materiale di riciclo, e voci del mondo, nel senso, qualche brano tradizionale o non, per esempio anche quelli in italiano, in forma di coro, mini orchestre con le classi. E c'è un brano in Gnawa Rumi dove è cantato erano tipo quattro classi di quarte.
Quindi un centinaio quasi di persone.
Esatto, esatto, in modalità di conduction, di orchestra, con le varie sezioni. Ed era un brano molto facile perché era nel periodo post-Covid, c'erano restrizioni per le prove, con i bavagli, immagini tutti con le mascherine.
Con le mascherine.
Esatto, distanziamento. Per il core non era il massimo, però siamo riusciti a fare un lavoro in gruppetti, così, e per inserire anche la voce dei bambini, dei ragazzi. Ed è questa la cosa importante, no? Visto che sono tutti un po' alienati per fare un discorso generalista da trap, da questo, quando ascolti le musiche africane, vedi strumenti originali, puoi fare un lavoro dall'organologia dello strumento, dalle tipologie di lavoro sulla voce, ti può fare un legame storico, geografico, che ti apre la mente, insomma.
Certo, certo, è importante diffondere questa cultura anche nelle scuole. Questo
assolutamente, dicendo. Assolutamente. Perché poi perché ci vuole poco, nel senso
i bambini sono più veloci di solito
assolutamente, e bisogna vedere anche le classi che abbiamo, del tipo di come sono composte,
anche
tipo di...
sì.
Cioè, è questo che mi interessa, no? Cioè, avanti, perché lo stato attuale lo siamo stare, però è sicuro che sarà una bella serata quella dell'Angelo
Mai, perché... ricordiamo giovedì, esatto, prossimo, quindi subito dopo, esatto, le festività,
esatto.
Esatto. Alle 21 circa, Angelo Mai è via delle Terme, sì, di Caracalla,
yes. 55.
È un saluto agli ascoltatori magari musulmani che fanno Ramadan, il fatto che la serata è di sera, per cui apposta
possono mangiare, possono stare
con noi, esatto. Esatto, di giorno è più dura.
Quanto dura ancora Ramadan?
Ancora un paio di settimane, siamo,
okay,
a metà.
Ok, quindi ancora è dura, insomma.
Vabbè, se ci crede ce la fai.
Ok. Sì, c'è un mio amico Monaim, marocchino, di Rabat, lui che è all'ascolto, prima mi salutava, perché tempo fa mi aveva scritto: ma non mandate mai musica marocchina. Allora oggi subito gli ho detto: guarda che oggi mi devi ascoltare.
Monaim, vai, metti di pressione. Non solo marocchina, tutta a sud in generale,
sì,
non
sì,
voglio
sì.
fare patriottismo.
Facciamo una lista.
Anche sud Italia,
sì,
tutto il sud.
Noi da Roma in giù, ecco, piano piano state
esatto,
scendendo.
Sì, poi i prossimi concerti Gnawarumi li dobbiamo fare a Napoli,
Calabria,
sì. C'è Reddin che c'ha tutto un progetto di festival in Calabria.
Mi fate pensare a questo concerto fatto a Punta Secca, che mi sembra in Sicilia forse il punto più sotto proprio in Italia. Avevamo fatto lo zoo a Catania e poi alla fine a Punta Secca, proprio un paesino bellissimo, mi sa che dove hanno citato Montalbano, e lì nelle stradine vicino al mare, con le signore, tutte proprio con le case aperte, è presente lo scenario lì, no?
Sì.
Sul mare.
Bello.
Era veramente suonare a casa, capito?
Cioè... beh, sì, più o meno lì sei di fronte proprio.
Diciamo che
sì, esatto.
Scusa, ti interrompo, Reda, però è vero che noi adesso questo concerto del 13 sarà un po', la vediamo come l'inaugurazione, perché si fa a Roma, si fa su un palcoscenico, eccetera, eccetera.
Esatto.
Però è vero pure che quest'estate Gnawarumi è stato presentato per la prima volta a Colle Longo in Abruzzo.
Esatto, torniamo sempre all'Abruzzo, da dove vi sto parlando adesso. Io sono
sì?
in Abruzzo, anche sono bolognese.
Okay.
Esatto, perché a Pasqua c'ho famiglia in Abruzzo, capito? Perché
vado a mangiare un po' di arrosticini.
Saluto a tutti i giuliesi.
La cucina abruzzese vince su quella emiliana questa volta.
No, attenzione, non entriamo in questi dibattiti, però le arrosticini
ci devi tornare a Bologna,
specialità, quindi. Non possiamo, esatto, è tradizione, sempre la
terra. Questo è interessante perché comunque la Gnawa in Marocco è essenzialmente urbana, nel senso i Gnawa stanno quasi tutti stanziati nelle medine, no? Nei centri storici, eccetera, eccetera. Ma magari invece nella diaspora europea sta funzionando in un altro modo, non lo sappiamo. Io conosco gli Gnawa di per esempio a Barcellona, che prima stavano nel Raval e mo stanno a Santa Coloma de Gramenet, che è in estrema periferia. E qui adesso c'ho questo libro bellissimo, non c'entra da Gnawa, un libro di Alessandra Ciucci sulla Ita, che è una musica tradizionale marocchina in Umbria, per cui nelle campagne dell'Umbria. Noi abbiamo suonato a Colle Longo, cioè loro hanno suonato, io l'ho accompagnato, però chissà che evoluzione ci avrà la Gnawa in Europa, no? Può essere che tanto c'è un movimento di riscoperta,
vabbè,
di quello che c'è fuori dalla città.
dal nostro... Umbria, mi è venuto in mente Umbria Jazz Festival, la penultima edizione. Ho avuto il piacere, insomma, di ero ospite, per cui c'era anche un po' di gnawa lì, perché ho portato un paio di pezzi nella produzione al quale eravamo invitati, ecco, in un contesto abbastanza prestigioso di jazz italiano.
Poi in Umbria bisogna anche dire una cosa sull'Umbria, mo che è uscita la prima lila, cioè la prima cerimonia gnawa di cui abbiamo consapevolezza che si sia svolta in Italia, è avvenuta nel 2000, probabilmente 2000-2001, una cosa del genere, nella casa laboratorio di Cenci, da Franco Lorenzoni, Amelia, provincia di Terni, in rapporto con la Fiera delle Utopie Concrete, che era una cosa che si faceva in quegli anni in quel territorio là. E quindi c'è una variante rurale che comunque ha preso il sopravvento, almeno
in Italia.
Poi vedremo come si svilupperà.
Noi dal nostro punto di vista continueremo a seguire le evoluzioni della gnawa in Italia. E anche, insomma,
ricordiamo anche avremo i contatti per seguire queste evoluzioni. Quindi c'è la pagina Facebook.
C'è la pagina Facebook Gnawa Rumi. Sì.
Per continuare a seguire queste evoluzioni, diciamo, per chi è interessato.
No, ma mi proiettavo nel futuro, perché il tempo a nostra disposizione sta per finire.
Mancano 10 minuti, dobbiamo
un
lasciare
po'
gli studi.
Preparare lo studio per Alessandro Sgritta, che proseguirà il palinsesto di Radio Città Aperta del sabato con Drive in Saturday insieme a Clara. E quindi dobbiamo salutarci. Spero che la chiacchierata con Stefano e con Reda vi abbia incuriosito, e insomma in tanti ci ritroveremo giovedì prossimo a vivere
all'Angelo
questa
Mai.
Esperienza dal vivo.
Sì, nel frattempo le canzoni
è arrivato il momento dei saluti.
Si sentono pure su YouTube e su Spotify. Se
quindi canale YouTube Gnawa Rumi, sì, sempre si chiama.
Per comprare il disco invece sulla pagina di Nota, insomma, si trova facilmente online.
Ok.
Vi saluto. Se non volete spese di spedizione, venite al concerto.
Esatto. Lo compriamo autografato.
Esatto. In arabo, in italiano e in inglese.
Sì.
Per cui le
bellissima.
Lo sai che l'ultima cosa che non abbiamo detto, abbiamo parlato del libretto che è curatissimo. Non abbiamo forse citato la grafica,
la bellissima copertina
che anche quella
c'è,
acchiappa,
sempre una parte che rimane fuori. La copertina l'ha fatta Gio Pistone, che è un artista romana. Qui del Pigneto, che è, insomma, ha fatto un lavoro straordinario, ha rielaborato la grafica gnawa c'è un artista gnawa molto importante di Essaouira, lei se l'è studiato e ha tirato fuori una variante interessantissima che mischia l'estetica, diciamo, sua, che si vede qui sui muri di Roma Est, e con l'estetica gnawa. Quindi è una copertina straordinaria. A noi ci piacerebbe arrivare al concerto con il merchandising
persone.
E tutto. Non
perfetto, ma tantissime persone hanno partecipato avanti a questo progetto. È stato bello,
veramente,
perché siamo riusciti un po' a citare tutte. Quindi bene così.
Grazie,
salutiamo,
pazienza,
vi salutiamo,
grazie dell'interesse.
E ci vediamo giovedì 13 all'Angelo Mai.
Perfetto.
Grazie ragazzi.
Ciao Reda, ciao.
Grazie, un abbraccio.
حفيد القرآن يا وريد كفي والله يا فاتي.